Contrariamente alle ultime volte, vi dirò subito il titolo, perché di solito me lo dimenticavo ultimamente. Bene, ho preparato un messaggio che è intitolato Missionari per il Regno di Dio. Allora, umanamente è molto diffuso pensare al missionario come qualcuno che abbandona il suo paese e va all'estero. No, quasi sempre così. E forse la pratica oggettiva anche ha dimostrato che questo è vero. E nel caso del credente, si usa dire missionari, esistono personaggi che fanno effettivamente i missionari. Noi qui a Modena abbiamo avuto, per esempio, un fondatore missionario che è stato Arturo Wins, che veniva dagli Stati Uniti, non so da quale stato dei 50 o 49 che fossero ai suoi tempi, e così come ce ne sono degli altri. E effettivamente questi sono trasferiti da un paese ad un altro. Però, visto che noi siamo tutti di qui più o meno e quindi non abbiamo una provenienza dall'estero, volevo fare riflettere assieme a voi sul fatto che il credente appartiene a Cristo, no? È della nazionalità di Cristo. E in un passo della parola che adesso non ricordo dove sia, si dice che noi siamo pellegrini sulla terra e che non abbiamo dimora fissa sulla terra. Quindi, appartenendo al regno del Signore, e qui è sulla terra invece è il regno del principe di questo mondo, in realtà siamo all'estero, nel concetto che stavo esprimendo prima. Ora, i missionari, quelli classici, secondo ciò che prima ho espresso, vengono, si spostano, vanno in un paese piuttosto che un altro, e per portare la parola. Bene, anche noi, pur restando nel nostro paese, paese fisico dove ci troviamo nel tempo della nostra vita, essendo però in realtà cittadini del cielo, siamo chiamati a portare la stessa parola senza doverci muovere, anche se esistono tutt'oggi e tuttora delle persone che viaggiano da una parte all'altra per portare quella stessa parola. Ma siccome noi siamo qui, e vorrei far maturare in noi, aiutare a maturare nel nostro cuore la coscienza che siamo dei missionari mandati dal Signore a portare la sua parola. E questo tanto più perché adesso sì, siamo quasi alla fine di gennaio, ma nell'ordine di grandezza di un paio di mesi, forse meno, i programmi non li abbiamo ancora fatti, ma se seguiamo le abitudini degli ultimi anni, andremo a fare i missionari, nel senso di uscire dal muro della nostra chiesa per parlare attorno e per parlare alle persone. Ma al di là di queste occasioni, che sono delle occasioni più o meno organizzate della Chiesa come gruppo, chiunque di noi può essere ed è missionario personalmente dovunque vada. E se trovo una persona in qualsiasi circostanza e con questa riesce ad imbastire un discorso, una cosa che possa andare nel cuore di questa persona e portare la parola, rimane un'attività missionaria. Voi mi direte, beh, hai finito di chiarire questo aspetto? Sì, sostanzialmente sì, però quello che volevo poi sviluppare dopo, e lo farò se riesco a passarvi il pensiero che ho in testa, è che cosa vuoi dire missionario, di fatto? Perché credo che molto spesso abbiamo una veste missionaria un poco diversa. Ve ne do la chiave di lettura, che a me è sembrata essere corretta. Se noi leggiamo la parola diciamo, dai Romani in là. C'è Paolo che è stato l'autore della maggior parte degli scritti che si trovano in questa dalla lettera ai Romani oltre. E in realtà il messaggio che è scritto in queste cose è abbastanza diverso dal messaggio del primo missionario, che è Gesù. I Vangeli hanno un taglio nettamente diverso da quello di Paolo. Quando Paolo scriveva agli Efesini, ai Galati, a questi e quest'altri, dava un sacco di istruzioni di come vivere nella Chiesa, nel corpo di Cristo che doveva formarsi e così via, tutte cose necessarie. E solo una parte di quello che gli diceva costituiva effettivamente il messaggio missionario che ha portato Gesù. Quindi quando noi andiamo fuori o parliamo con delle persone, dovremmo avere l'impegno di parlare nel modo, con gli argomenti meglio, che il Signore Gesù portava. Il Signore Gesù portava dei concetti completamente trasversali, validi ovunque e comunque per l'essere umano, nel rapporto personale dell'essere umano con il Signore, quali erano gli atteggiamenti del cuore. Mentre se noi leggiamo le lettere, troviamo che ci sono tante spiegazioni che il Signore direttamente non ha dato. Allora, se noi ci troviamo nella nostra vita sicuramente a dover parlare con una persona al di fuori di un ambiente quale è questo, dobbiamo fare attenzione a che tipo di messaggio gli portiamo, perché rischiamo di portare un messaggio dottrinale ben congegnato, ma che non è adatto a una persona che non sa niente del Vangelo. E quindi il Vangelo che va portato è il Vangelo, cioè la buona notizia. E qual è la buona notizia? La buona notizia, sappiamo chiaramente tutti, che è venuto il Salvatore. Siamo stati salvati, che c'è Cristo crocifisso, che con la sua espiazione ha redento l'umanità. E quella persona che mi sta davanti è una persona che non sa, come sono stato io poi per tanti anni, non sa di essere redenta, non sa di essere giustificata davanti alla giustizia assoluta che è quella di Dio. Il punto su cui dobbiamo focalizzare la nostra attenzione verso terzi in senso lato è questo qua. Quindi quando noi ci troviamo a evangelizzare o come chiesa o come fatto personale, è su questo che dobbiamo portare l'argomento. Quando evangelizziamo spesso succede che noi trattiamo, per esempio, o inseriamo la testimonianza personale, il che va bene, non voglio negarlo, però mi sembra che mediamente stiamo più attenti a raccontare i fatti mirabolanti, come dire, di quello che ci è successo, ma che è successo a noi, stiamo parlando di noi stessi. Viene poco fuori mediamente che noi stessi in quel momento di cui stiamo parlando avevamo in realtà la potenza e la luce del Signore che stava facendo qualcosa, e alle persone bisogna cercare di secondo questo che io ho riflettuto, di far passare questo messaggio che mi pare essere più importante. Detto questa, che è l'impostazione di generale, il senso del messaggio che voglio portare, che sto portando, entro un pochettino un po' in altri aspetti. Questo è il regno del principe di questo mondo. Dentro al regno di questo principe del mondo arrivano dei soggetti, delle persone come noi, che appartengono a un regno diverso e vengono a portare le ragioni, la bellezza, la ricchezza, la grazia, la gioia di quell'altro regno che manca. Quindi siamo automaticamente, lo accennava anche Sauro un attimo fa per un altro aspetto, siamo automaticamente in belligeranza. È un fatto inevitabile. Siamo degli invasori che veniamo a portare qualche cosa in un regno che vuole rifiutarlo. Quindi il fatto che noi siamo in belligeranza, che ci troviamo, come il Signore dice, Gesù disse, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, e il fatto che dica avete bisogno di combattere contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre che sono i luoghi celesti, vestitevi di armatura che sono io stesso, è proprio perché il cristiano viene a combattere costantemente, è in un regno nemico. Il regno che rappresentiamo, che vogliamo portare, che speriamo di avere, spero che abbiamo sempre nel cuore di portare, è un regno che ha alcune caratteristiche molto particolari. Innanzitutto è il vero regno cattolico, cattolico che vuol dire universale, no? È cattolico perché, se noi pensiamo un po', Paolo era di Tarso, Pietro era di Bessaida, in un posto diverso, e c'era Cornelio, era un romano, il carceriere era di Filippi, quindi nell'Alta Grecia, in Tessaglia, cose di questo genere. Andiamo a tempi completamente diversi, Watchman era cinese, e poi Newton era inglese, Lutero era tedesco. Cioè è un regno fatto di gente che, come dice poi la parola particolarmente in Galati 3 alla fine del capitolo, è gente di ogni razza e di ogni nazione, perché non è fatto né dalla località fisica, il regno di Dio, né dalla cultura delle persone, ma è fatto dalla presenza dello Spirito Santo dentro un certo numero n di persone, e nel suo programma, il programma divino, questa promessa, questa realtà di soffiare lo spirito nel cuore degli uomini non è diretta a una categoria particolare, è diretta a tutti gli uomini. Tutti gli uomini nel pensiero di Dio sono stati salvati e il prezzo del riscatto è stato pagato dal Signore Gesù per tutti. Quindi nel principio il Signore ha aperto un'anagrafe degli appartenenti al suo regno, in cui ci sono tutti i nomi di tutti gli uomini della terra di sempre. Poi ci sono quelli che lo accolgono e come tali vengono iscritti nell'anagrafe del libro celeste, e altri che invece non prendono la decisione di ascoltare la parola e l'invito della parola, e quindi restano esclusi dal regno dei cieli. Adesso mi sposto su un altro punto, andiamo insieme per cortesia alla fine del capitolo 28 di Matteo, cioè l'ultimo capitolo. Come sappiamo tutti, c'è un saluto, un mandato, una promessa, una benedizione da parte del Signore Gesù ai suoi discepoli che incontra in un posto particolare che è la Galilea. Allora leggiamo Matteo 28, i versetti da 16 a 20. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo, l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente». Mi fermo subito sull'ultima parola: sono con voi fino alla fine. Perché? Ma meno male che c'è, perché siamo in territorio nemico, dobbiamo combattere. Dice: state tranquilli, sono con voi fino alla fine dell'età presente. Però torno al versetto 16, dice che andare in Galilea perché Gesù aveva detto loro di andare là, e vedutolo l'adorarono. La prima cosa è l'adorazione. Avrebbero potuto, non so, schiamazzare come si fa tra amici quando ci si incontra. In qualche modo l'adorazione esprime comunque una gioia, una partecipazione, ma probabilmente c'è qualcosa di più che una pacca sulla spalla d'amicizia. C'è qualcosa di riconoscimento di una persona che è autrice di un evento assolutamente particolare. Qui stavano rivedendo per la prima volta Gesù vivo, dopo che era risuscitato, e quindi davanti agli occhi loro c'era la tangibilità fisica di un miracolo, di un valore assoluto, di cui a quel punto credo che avessero cominciato a capire abbastanza bene il significato di cui il Signore gli aveva parlato prima, non entravano. È chiaro, la luce completa l'hanno ricevuta una quarantina di giorni dopo, quando è stata Pentecoste, però questa parola, lo adorarono, mi suona proprio come, qualcosa che nasce da un cuore che è stato toccato, un cuore che è stato colpito, un cuore che è stato, che si è vergognato, perché non dimentichiamoci che una delle ultime cose che hanno fatto i discepoli è stata di tradirlo prima che andasse sulla croce, no? Bene, quindi loro adorarono il Signore Gesù che vedevano risorto ed erano in attesa dello Spirito Santo che era stato promesso. Questo lo leggiamo all'inizio del Libro degli Atti e sappiamo che il Libro degli Atti è stato scritto da Luca, il quale non era direttamente testimone di quello che ha scritto Matteo, sì. Matteo era uno dei discepoli, però Luca stesso nell'inizio del suo Vangelo dice: caro Teofilo, mi sono documentato bene 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 e ho scritto. Bene, allora nel capitolo 1 degli Atti, al versetto 4, e trovandosi con essi ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udito da me. Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. È una promessa, intanto, ma voi. Da subito la sensazione, la chiarezza di un messaggio, di qualcosa che va molto al di là. Non conoscevano praticamente in loro stessi che cos'era lo Spirito Santo, avevano visto Gesù ripieno di Spirito Santo, ma non sapevano che cosa sarebbe stato nel loro cuore. E il Signore con queste parole li invita subito a riflettere che è una promessa di qualcosa di grande, aspettatelo con gioia, con calma, con trepidazione, ma aspettate finché l'avrete. Perché? Perché prima non siete pronti. Bene, andiamo ancora un po' avanti su queste parole. Torno però a Matteo, alla fine del suo Vangelo. Che cosa disse Gesù? Disse alcune cose molto importanti, due che riguardavano egli stesso. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E l'altra, ecco, io sono con voi tutti i giorni, sono alla fine dell'età presente. Poi ha detto alcune altre cose che riguardavano loro, cioè versetti 19 e 20. Andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Allora, i versetti in ordine ci dicono che Gesù affermò: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Come dire, di qua in avanti marciate in base a quello che dico io. Sono io il conduttore di quello che verrà. Sono io il conduttore. E poi aggiunge il mandato per loro. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Riprendo le prime parole: andate, vi comando di andare. Questo è l'avviamento della missione di cui ho parlato fin dall'inizio, e il dunque sta a dire: siccome sono io che ho la potestà di ogni cosa e sono io qua che vi parlo, avete tutta la tranquillità di andare. Dunque state tranquilli, ci sono io, voi andate e fate cosa? Ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ecco, qui mi riconduco a quello che ho detto già inizialmente, e cioè che Gesù, se noi prendiamo tutte le cose che vi ha comandato, andiamo a leggere cosa ha comandato, qui ci sono quattro Evangeli, e lì vediamo il succo, l'atteggiamento, lo spirito, il fine delle cose che il Signore ha raccomandate, che sono diverse, in buona parte almeno, da quelle che poi troviamo nello sviluppo successivo per la crescita delle chiese. Noi qui stiamo immaginando, questo è il mio pensiero, di andare, fra 2 mesi andremo. Bene, andiamo. Come? Intanto con questa sicurezza. Ogni potestà gli è stata data ed è con noi, perché l'età finirente non è finita. Quindi questa è già una grande sicurezza. Dice: andate battezzandoli nel nome, ammaestrandoli e così via. Sono con voi, sono fino alla fine dell'età presente. Dice, ecco, io sono con voi. Come? Perché qui era fisicamente presente in quel momento quando ha detto quelle parole. Però sappiamo che non è stato così, se non per qualche giorno, e comunque era prima che cominciasse la messa in pratica della missione. Allora noi troviamo due frasi, almeno io ne ho trovate due, che mi dicono o mi rivelano in parte che cosa il Signore avrà voluto dire con le parole «sono con voi». Non è fisicamente, però ci sono due aspetti. Uno, secondo il mio pensiero, poi ne potete trovare anche degli altri, è uno che trovo in Giovanni al capitolo 15, al versetto 15, è giusto, scusate, veramente forse un altro, scusate un attimo. Forse l'ho sbagliato, però anche il versetto Giovanni 15,7 ha comunque un contenuto che è importante. Dice Giovanni 15,7: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Cioè, io stavo cercando di fissare il mio pensiero, il vostro pensiero sul concetto della dimora. Non è il versetto migliore, non trovo l'altro sul momento, però prendete quello che vi dico. Dimorate in me. Il secondo versetto che mi serve è quello che citiamo a memoria, tutti lo conosciamo, Matteo capitolo 11 al versetto 28, dove dice venite a me, venite a me. Perché ho pensato questo? Ma perché se il Signore ci ha mandati per andare come combattenti in un regno che è contrario a Lui e quindi contrario a chi gli viene a rappresentare, avrà dei momenti di difficoltà come evangelista, come missionario. E quindi ho detto, ci occorreranno sicuramente dei momenti nel portare la parola in cui avremo bisogno di venire al Signore, chiamare il Signore. Signore, io ho bisogno che tu porti questo giogo per me, perché uno non riesco a portarlo, potrebbe essere una possibilità, l'altra sto soccombendo al mio interlocutore, quindi io chiamo aiuto. Questo è il senso che ho voluto dare nel richiamare questo passaggio. Cioè andiamo con Lui, dimorando in Lui, nello stesso tempo sapendo che è con noi che gli è data ogni potestà. Per cui se io lo chiamo, e lo chiamo in relazione all'obbedienza al suo mandato di essere un suo messaggero, avrò l'aiuto che gli ha promesso. Torno agli Atti, nel capitolo stesso 1, perché aggiungo un'altra cosa. Atti 1, direi al versetto 8. Allora, dice qua, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Quindi non li ha mandati in un posto, ha detto ci sono tanti posti in cui vi manderò, ma quello per cui vi mando è nella parola mi sarete testimoni. Cioè quello che il Signore ha detto, voi andate a fare i testimoni di me, dove? Non ha importanza, ho citato per dei nomi per dirvi l'estensione che dovete andare dappertutto fino all'estremità della terra, ma questa decisione sta nell'autorità che il Signore ha espresso dicendo ogni potestà mi è stata data. Io vi dirò, farò in modo, metterò insieme le cose di mandarvi. E ne abbiamo un esempio, per esempio, scusatemi, sono impapinato. Nel caso della persecuzione nei confronti, scusate, immediatamente successiva alla morte di Stefano, ci fu una persecuzione per cui i discepoli scapparono tutti in direzioni diverse e con questo effetto andarono a spargere l'Evangelo in tanti altri punti. Forse se non ci fosse stata la persecuzione sarebbero uscite le cose in maniera più rallentata, non lo so. E questo è un fatto che succede anche oggi nei libri che riguardano le persecuzioni dei cristiani. Sappiamo come ci sono state di queste cose. Vi ricordate che una volta Piero ci ha fatto vedere che c'erano degli inglesi che andavano in Cina e di questi che andavano di lato perseguitati, poi tornavano indietro. Insomma, il Signore manovra le cose per mandare nei posti la persona giusta e il momento giusto. Qui sulla parola non troviamo per caso che a un certo punto c'era Paolo che voleva andare in un posto, ma non riusciva ad andarci. E perché lo spirito gliel'aveva impedito. Dopodiché ha fatto un sogno e ha capito che doveva andare in un certo posto, che era aveva visto il Macedone, vestito da Macedone. Poi la Macedonia è un paese di una certa dimensione, ma l'ha guidato fino a incontrare esattamente quella persona che lo stava aspettando. E Pietro, che andava alla terza ora, andava a pregare sul terrazzo di casa, vede quella faccenda del lenzuolo, così via. Intanto, mentre era lì, qualcuno picchia, dice, vai là. Quindi il Signore manovra. Quello che però è importante è come è stato per Paolo, che è andato dal carceriere di Filippi, e gli è costato anche un po' di botte, di difficoltà, ma comunque è andato là, ha portato l'Evangelo come? Cantava. Di notte insieme a Sila cantavano in prigione, e io non so che canti abbiano cantato, ma avranno cantato qualche cosa che ha coinvolto l'anima di questa persona. Di pochi giorni fa, no, Saura, che tu ci hai raccontato di quella chiesa pentecostale in cui si il martedì, in cui cantavano, si sentiva questa voce che prendeva il cuore e di chi cantava e naturalmente quindi anche di chi ascoltava. Quindi cantando avranno cantato degli inni di lode al Signore, e questo è stato lo spirito che l'ha messo nel cuore del carceriere. Quell'altro, citato, Pietro, è andato a trovare Cornelio, guidato dallo spirito che gli aveva detto vai là, è andato con dei fratelli e si è messo a parlare. A un certo punto, mentre parlava, cosa è successo? Che lo Spirito Santo è sceso nella stessa maniera, salvo le fiammelle, diciamo, in cui era sceso su Pietro stesso e i discepoli, ed è sceso su queste persone. Quindi hanno testimoniato, hanno parlato solo del Signore. Qui mi rafforzo in quello che ho detto prima, cioè che il messaggio del missionario, e quindi teniamolo presente anche per noi, è essere un messaggio che parla del Signore, che parla del fatto essenziale del Signore. Tu che mi stai davanti sei un peccatore e nasci come peccatore, e tu non puoi riuscire a migliorarti tale da essere giusto e accettabile nel cielo. Però c'è qualcuno che ti ha dato la giustizia, che te l'ha regalata, è Cristo il Signore. Sono questi i punti fondamentali da passare, che possono sembrare, come devo dire, non voglio essere blasfemo, come poco soddisfacenti per un'oratoria umana. Ma è l'oratoria che vuole il Signore, dice di parlare così, di parlare di questi contenuti. Infatti dice, mi sarete testimoni, sarete testimoni di me. Noi abbiamo da portare la testimonianza della persona di Gesù, perché è venuto, cosa ha fatto, cosa ha detto, che carattere ha portato, che cambiamenti introdotto. Qui i tempi erano diversi, perché c'era la situazione, almeno nella zona del Medio Oriente, c'era la situazione dell'Antico Testamento con la diffusione di certi schemi, che dovevano portare a Cristo, in effetti di fratto avevano portato a una struttura di una sorta di sette o più sette prepotenti e preponderanti che avevano deformato completamente il messaggio divino sottinteso da questa, da tutta la predicazione dell'Antico Testamento, per fare i propri comodi, avere una posizione di potere, una posizione di giudizio e così via. Allora, noi come esseri umani, ma credenti, con lo spirito nel cuore, a chi dobbiamo andare? Tanto c'è un principio che ho letto prima: andate, predicate, ammaestrate tutte le genti, quindi anche qui è un campo completamente aperto. Ma nell'ambito del campo c'è qualcosa che troviamo scritto in Matteo 9. Matteo capitolo 9 e al versetto 35 a 38, così inquadriamo meglio le cose. E Gesù andava attorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno. L'Evangelo del Regno, Gesù predicava l'Evangelo del Regno. Se siamo suoi testimoni, dovremmo andare a predicare l'Evangelo del Regno. E sanando ogni malattia e ogni infermità, e vedendo le turbe, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Allora, il campo è la messe. Ora, la messe di partenza è tutta l'umanità. Infatti dice: è il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe, cioè nell'ambito della generalità dell'umanità, che è la messe in assoluto. Esiste una messe che è quella che verrà raccolta, in relazione al fatto che non tutti, è un fatto che conosciamo, non tutti reagiranno o hanno reagito accogliendo il Signore Gesù nel loro cuore. Quindi il Signore ci manda alla messe, e la messe è aperta, assolutamente aperta. Non c'è posto dove non ci sia di principio qualcuno che non appartenga alla messe. Poi, siccome il Signore dice qua: pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe, questo è un aspetto che ci coinvolge, di pregare per la messe. Noi non sappiamo distinguerla, però qualunque situazione noi viviamo, che sia in autobus, che sia a far la coda per pagare l'IMU, non lo so, non ha nessuna importanza, lì c'è una messe. Di principio dobbiamo dire: c'è la messe, allora io prego qui dove sono per la messe. Il Signore saprà orientare, perché vuole la nostra partecipazione, non ci chiede di sapere, ci chiede di credere, di confidare che Egli ha potestà sulle cose. E questo è un atteggiamento di remissività e di fiducia di cui abbiamo assolutamente bisogno. Ho già accennato, torno a dire adesso, che cosa preghiamo, che cosa testimoniamo. Lo andiamo a leggere su alcuni versetti. Siamo in Matteo, il primo che mi viene in ordine sequenziale è Luca 24, è l'ultimo capitolo di Luca 24, versetto 47. Prendiamo 46-47. Va bene anche 49, fino a 49. Dai. Allora, Luca 24, versetti 46-49. Così è scritto che il Signore soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, tutta la messe, cominciando da Gerusalemme. Ora, voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quanto a voi, rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Che si dice, il Cristo soffrirebbe, risusciterebbe, morte il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti. Questo è il contenuto del messaggio del messaggero. Passiamo un po' più avanti, in Prima Corinzi 1:23. Qui ci porta un pochino più di fronte al campo di battaglia. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio. Con i giudei non penso avremo poco a che fare, ma con i gentili sì. Siamo qui in un paese pieno di gentili, in sostanza. In linea di massima, quindi ricordiamoci che i gentili vedono Cristo e la sua opera come una pazzia. Credo che tutti abbiamo fatto esperienza per renderci conto di quanto questo sia vero. Se noi parliamo di queste cose, ci stiamo a dire, ma tu sei matto, ma figurati te. Se se è così buono, alla fine perdona tutti. In frase così, no? Bene, andiamo avanti ancora su Corinzi, sono poco lontano, al capitolo 9. E questa è una frustata che ci viene da Paolo. Prima Corinzi 9, al versetto 16, dice: perché se io evangelizzo non ho da trarne vanto, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Sentiamo la necessità, come dice qui Paolo, di portare l'Evangelo. Dobbiamo chiedercelo. Perché è il mandato del Signore, e necessità me ne è imposta, è una frase fortemente affermativa. E poi dice, guai a me se non evangelizzo. Se non evangelizzo in realtà non sono un testimone del Signore, non sto portando l'essenza del mandato che ho ricevuto, quello di cui stavamo leggendo prima. Vedo che tempo passa, c'è una riflessione che però volevo fare con voi. In Giovanni 21, 17. Giovanni 21, 17 è l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, questo sicuro lo sapete, il 17, non so se vi ricordate che cosa ha detto, però siamo nell'ambito di quel paragrafo che è intitolato La riabilitazione di Pietro. C'è la domanda tre volte, sì signore, no? Più o meno lo conosciamo, ma al versetto 17 dice questa frase. Pietro fu rattristato che egli avesse detto per la terza volta, mi ami tu? Ed egli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti amo. E Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Ho letto una riflessione, questo pensiero non è direttamente mio, ma mi ha colpito, che la frase pasci le mie pecore non significa che io mi, se parlo per me, che io mi identifichi con l'interesse del Signore per le pecore, per la gente in sostanza, ma è piuttosto identificati, il Signore mi dice, identificati nel mio interesse per la gente, perché se non sei identificato, non vedi quelle persone come le vedo io, tu non puoi predicare o parlare veramente nel mio nome. E come dicevo, mi ha colpito questo aspetto, perché se ci fermiamo a guardare, secondo la versione non corretta di questo atteggiamento, cioè che io mi identifichi con l'interesse del Signore per la gente, non entro nella persona, guardo un aspetto esteriore di Dio. Invece il Signore ci chiama a identificarci con Lui. Quando dice dimorate nel mio amore, per dimorare nel suo amore io bisogno che si produca dentro di me l'amore che il Signore ha per quelle persone, quindi mi identifichi con il suo interesse o il suo amore per quelle persone. E questo credo che sia un esercizio che dobbiamo imparare a fare, per il quale forse non ci sentiamo preparati oppure non costantemente preparati nella nostra vita. E quindi può essere un oggetto di preghiera questo, di preghiera per noi stessi, per sapere essere obbedienti al piano del Signore nel portare un Evangelo che quindi in sostanza mi umili quando lo porto e non mi importi, non mi metta nelle condizioni di sentirmi bravo perché ho portato l'Evangelo. È un errore che facilmente scivola nel nostro cuore, perché è un cuore che è malvagio. Il Signore lo conosce, però due volte abbiamo letto in due punti diversi, finché non vi sia data potenza dall'alto. Allora se apriamo il cuore a ricevere la potenza, queste cose se le fa saltare il Signore, perché è Egli stesso che parla. Per noi, il nostro cuore, noi gli prestiamo lo scafandro fisico perché il Signore è nel regno dei cieli, però lo scafandro fisico porta la sua persona, il suo carattere, la sua parola, ciò per cui egli è venuto ad essere vivente nel mondo e portare quindi l'Evangelo, ossia la sua persona. Insisto su questo punto. Si fa fatica, almeno io faccio un po' fatica a immaginare di portare la persona, perché mi viene in mente subito un fatto fisico, no? Ma non è così. Il fatto fisico è una mia deformazione, una mia debolezza, una mia incapacità, ma portare il carattere della persona, quello che leggo nei Vangeli, quello lo trovo. Quante volte noi anche in tempi lontani qualcuno Pietro ha accennato a Lorenzo, quante volte Lorenzo, perché se lo ricorda, esprimeva questo aspetto dell'amore da portare, lo esprimeva sempre, ci ritornava sempre sopra, ed è proprio la cosa essenziale, perché Gesù è venuto per amore verso di noi, non aveva nessun obbligo, tantomeno di prendersi a carico di tutti i peccati dell'umanità. È venuto per amore. Allora, quando io vado a evangelizzare, porto l'Evangelo a qualcuno, dovunque sia, bisognerà che io veda Gesù, veda quella persona come la vede Gesù, la vedeva lui, altrimenti finisco col fare un po' di accademia, magari ben preparata, perché so parlare, non lo so così, ma non è quello che il Signore vuole. Chiudo perché sta venendo tardi. Il senso allora del mio messaggio è: nell'evangelizzare su un piano personale oppure come chiesa, guardiamo di portare la persona del Signore Gesù. Quindi essenzialmente davanti a noi c'è una persona che le piaccia o no, ha bisogno della salvezza in Cristo Gesù, e questa è già avvenuta, è già arrivata, è già valida per quella persona. Deve solo capire che se non la raccoglie nella dare fede al figliolo unigenito, non raccoglierà mai quella salvezza che è già stata messa a disposizione. E questo è una cosa drammatica per la persona e comunque un dispiacere per il Signore, perché si è sacrificato anche per quella persona che lo rifiuta. Il Signore ci possa benedire nell'essere veramente dei suoi testimoni. Testimoni. Amen.